Abbiamo concluso l'episodio precedente osservando come l'intelligenza artificiale sia una disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi informatici capaci di fornire all'elaboratore elettronico, al computer, prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Ciò che è relativamente facile è capire cosa fanno le applicazioni di intelligenza artificiale. Forniscono prestazioni che normalmente attribuiremmo agli esseri umani: apprendere, risolvere problemi, creare prodotti tipici degli umani. Dove le cose però si fanno più complicate è quando si tratta di comprendere come lo facciano. Ci vuole infatti una certa competenza e precisione di tipo tecnico, che non è un di più, ma che, bene o male, è necessaria per andare a fondo di questi temi. Per questa ragione, gran parte di coloro che si occupano di intelligenza artificiale hanno competenze molto avanzate in ambito matematico o fisico. Visto però il grande impatto che l'intelligenza artificiale ha già oggi e avrà sempre di più nelle nostre vite, è importante e credo anche decisivo, dato che dietro la produzione di risultati molto complessi spesso ci sono delle questioni etiche e anche addirittura di trasformazione del nostro ambiente che vanno capite, è importante acquisire delle competenze minime a riguardo. Per un certo tempo è andato di moda dire che nel futuro bisognerà insegnare più coding a scuola. Innanzitutto è una falsa promessa, perché il coding non è facile, e non è facile soprattutto il genere di competenze matematico-scientifiche che richiede questo tipo di lavoro e di professionalità. E non è affatto vero che i millennials o la generazione Z conoscano meglio il coding di altre generazioni. Quello che ci vuole invece è una divulgazione seria. Per questo oggi parlerò delle tecniche fondamentali di intelligenza artificiale in questo quarto episodio del podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale. Partiamo da una prima nozione che per certi versi è sulla bocca di tutti e che in realtà non è, pur essendo molto semplice, non è pienamente compresa e anzi anche presso gli addetti ai lavori a volte è soggetta ad equivoci: la nozione di algoritmo. L'algoritmo è il nucleo fondamentale dell'intelligenza artificiale. La storia dell'intelligenza artificiale è, per certi versi, la storia dello sviluppo di algoritmi sempre più sofisticati, efficienti e anche, perché no, eleganti. Un esempio di algoritmo che tutti conoscono, o almeno, anche se non lo conoscono, che tutti hanno sotto gli occhi quotidianamente, il cosiddetto PageRank di Google, che fu creato nel 1996, che si basa, per dare l'importanza di una pagina di internet nel motore di Google, sul conteggio del numero dei link esterni a una pagina pesato secondo la tipologia di link. Partiamo dalla curiosità. Probabilmente non tutti sanno che il nome algoritmo non è una parola di per sé greca, ma è una derivazione del matematico persiano Al-Khwarizmi, vissuto nel IX secolo d.C. Un algoritmo è la specificazione di una sequenza finita di istruzioni che consente di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe o di calcolare il risultato di un'espressione matematica. Ripeto, è la specificazione, cioè la descrizione precisa di una sequenza finita di istruzioni. Sostanzialmente un algoritmo deve avere quattro proprietà, che credo siano facilmente comprensibili. Innanzitutto deve essere finito, è cioè costituito da un numero finito di istruzioni, deve sempre terminare. In secondo luogo, l'algoritmo è deterministico. Partendo dagli stessi dati in entrata, si devono ottenere i medesimi risultati in uscita. Non è possibile che, inserendo in tempi diversi gli stessi dati, si ottengano risultati diversi. Deve essere non ambiguo. Le operazioni non devono poter essere interpretate in modi differenti. E infine deve essere generale, cioè deve essere applicabile a tutti i problemi della classe a cui si riferisce o a tutti i casi dell'espressione matematica al quale è applicato. Fin qui può sembrare relativamente difficile, anche se la definizione non è complicata, e si potrebbe immaginare che sia una questione solamente matematico-scientifica. In realtà, un esempio nella vita corrente, lo utilizziamo tutti i giorni di algoritmo, sono le ricette culinarie. Abbiamo una lista di ingredienti, una sequenza di operazioni, un risultato finale. Si introducono delle cose, escono delle cose, vanno rispettati determinati passi. Volete un esempio leggermente più complicato? Andiamo in matematica. Un semplicissimo algoritmo può essere costruito per determinare quale sia, ad esempio, da parte del computer, il maggiore tra due numeri, x o y. Passo numero 1, istruzione numero 1, calcola la differenza tra x e y. Detto altrimenti, calcola d uguale x meno y. Passo 2. Valuta se d è maggiore di 0. In caso affermativo la soluzione è x, in caso negativo la soluzione è y. Fine dell'algoritmo. Quando l'algoritmo viene applicato alla programmazione dei computer, diventa una serie di linee di codice. I codici sono delle istruzioni in linguaggi particolari. Così come noi possiamo dare delle istruzioni in italiano, in inglese, in francese, le possiamo dare nei linguaggi propri che il computer comprende. Queste linee di codice consentono al computer di ricevere in modo corretto e secondo i criteri che ho appena definito, quindi finito, deterministico, non ambiguo e generale, la sequenza di istruzioni necessaria a far funzionare l'algoritmo. Un algoritmo informatico diventa un algoritmo di intelligenza artificiale quando è applicato a settori che normalmente riteniamo prettamente umani: la percezione visiva, il riconoscimento di una voce che parla, l'assunzione di decisioni e l'apprendimento. Ultima osservazione riguardo alla voce algoritmo. L'algoritmo è, per certi versi, molto limitato, o non intelligente se preferite. Ha bisogno di ricevere a monte tutte le istruzioni necessarie e seguirà ciecamente tali istruzioni. Se succede qualcosa di non annoverato nelle condizioni di partenza, non funzionerà, a meno che un essere umano non intervenga per modificarlo e migliorarlo. Esempio di algoritmo che potrebbe non funzionare: voi potete avere su un pacchetto della pasta asciutta le indicazioni su come cuocerla. Una indicazione chiave è il tempo di cottura, 10-11 minuti, che ne so, per delle linguine. Ecco, se voi siete a 3000 metri di quota e portate a ebollizione l'acqua e mettete dentro la pasta, come penso tutti sappiate, in 10-11 minuti non cuocerà. È cambiata una delle condizioni base, che non sono scritte in realtà nell'algoritmo della ricetta presente sulla vostra confezione, ma è che la temperatura di ebollizione dell'acqua cambia significativamente man mano che si sale di altitudine. Quindi in quel caso, a meno che non ci sia un intervento umano che detti un'ulteriore condizione, che potrebbe essere una tabella che dica a seconda dell'altitudine quanto tempo far cuocere la pasta, il risultato finale muterà a seconda dell'altitudine a cui vi trovate. Sfatiamo infine un mito: quello di Facebook in realtà non è un semplice algoritmo basato su regole, ma è qualcosa di più, ma ci torneremo più avanti. Una categoria superiore di algoritmi sono i cosiddetti algoritmi di apprendimento automatico. Già l'ho detto in una puntata precedente, così amo, non solo io, ma chi è esperto della materia, tradurre il termine machine learning, apprendimento automatico. L'apprendimento automatico avviene quando le macchine non vengono programmate dando loro tutte le istruzioni necessarie per agire, ma soltanto per imparare per conto loro che cosa fare. Attenzione, questo non significa che l'apprendimento automatico richieda meno lavoro e programmazione, anzi, in molti casi, è vero il contrario. Più semplicemente, invece di ricevere comandi espliciti e diretti che conducono direttamente in maniera certa una risposta, le macchine ad apprendimento automatico hanno bisogno di un gran numero di dati in entrata per essere in grado di predire nuove risposte in uscita. Funzionano come? Analizzando i dati per identificare schemi e tendenze e dunque costruire modelli che utilizzano in seguito per fare previsioni riguardo al futuro. Esempi? Identificando le tendenze nei dati storici sui mercati azionari, ci sono algoritmi di intelligenza artificiale che sanno predire le tendenze future. Identificando tratti e tendenze nelle fotografie di persone ben determinate, un algoritmo è in grado di riconoscerle in nuove immagini. Immagino comprendiate le applicazioni. E così in campo medico, per poter fare delle diagnosi, un algoritmo può basarsi sui dati storici che ha ricevuto, con cui è stato nutrito, e costruire delle ipotesi e interpretare i nuovi dati che osserva. Dunque, nell'apprendimento automatico si tratta di un processo in tre fasi: analisi di dati, costruzione di un modello, esecuzione di un'azione, che viene reiterato costantemente. Le azioni prodotte generano nuovi dati che possono portare a correggere il modello e quindi a dare il là a nuove azioni. Volete degli esempi che forse conoscete tutti di apprendimento automatico e di applicazioni dell'apprendimento automatico alla vita di tutti i giorni? Le automobili che si guidano da sole, Siri, Alexa, AlphaGo, il motore che fu costruito per sconfiggere ogni possibile livello del gioco di uno dei videogiochi più complicati in apparenza che esistessero. Vi sono tuttavia almeno tre categorie fondamentali di sistemi di apprendimento automatico. Quello più diffuso è il cosiddetto apprendimento supervisionato. In questo genere di apprendimento all'intelligenza artificiale vengono forniti innanzitutto una grande quantità di dati che conducono a esiti noti, ovvero sia a cui umanamente sono assegnate delle etichette. Ad esempio, migliaia di fotografie di strade in cui biciclette, semafori, passaggi pedonali, automobili, persone, sono etichettate come tali da un'equipe di umani. L'algoritmo di apprendimento automatico ha come scopo di identificare, per certi versi da solo, a partire da queste etichette, i fattori che collegano i dati alle etichette. E a partire da tutto ciò costruire un modello applicabile a nuovi set analoghi di dati, a nuove fotografie in cui identificare le tipologie di oggetti. Volete un esempio? Facebook lo utilizza per identificare automaticamente le persone in nuove foto tramite le immagini già etichettate dagli utenti nel sistema. Nell'apprendimento non supervisionato, invece, all'intelligenza artificiale vengono fornite quantità ancora più grandi di dati rispetto al caso dell'apprendimento supervisionato. Però tali dati non sono stati in precedenza categorizzati o classificati. Sono dati a cui non è appiccicata, diciamo così, alcuna etichetta. Analizzando quei dati, gli algoritmi di apprendimento non supervisionato cercano di identificare le tendenze e gli schemi soggiacenti nei dati o in loro insiemi, onde procedere alla classificazione di nuovi dati che verranno immessi in futuro. Volete un esempio? In realtà ce l'avete sotto gli occhi tutti i giorni e questo è il vero algoritmo di Facebook, in realtà è un'applicazione dell'apprendimento automatico. Quelle applicazioni che suddividono i compratori online in gruppi, onde raggiungerli con pubblicità strettamente ad hoc. Certo, la personalizzazione che non è mai assoluta, non pensiate che l'algoritmo di Facebook sia esattamente, costruisca esattamente ciò che fa il caso solo per voi, però vengono analizzati una marea di dati dal motore di Facebook dei vostri comportamenti e in base a quelli venite assegnati a un gruppo e quindi ricevete determinate pubblicità. Ci sono poi applicazioni che identificano lettere e numeri a partire da esempi di scrittura manuale. Questo è in un'applicazione molto avanzata in qualunque sistema, come dire, di programmi per le scuole, in particolare per la scuola primaria. Applicazioni infine che distinguono tra operazioni finanziarie legittime e fraudolente. Inutile dire che non si tratta sempre di applicazioni perfette, lo saprete perché a volte vi può essere capitato che vi è stato bloccato il conto bancario, la carta di credito, perché nell'analisi di dati con un sistema di apprendimento automatico siete finiti entro certi parametri che secondo il sistema sono tipici di operazioni non legittime. E veniamo al terzo tipo, per certi versi il più potente, di apprendimento automatico, cioè l'apprendimento per rinforzo. A differenza dei due casi precedenti, i modelli derivati dall'analisi dei dati non sono fissi. Cioè il modello evolve in continuazione in base al feedback che riceve. Dunque l'apprendimento, in questo caso da parte della macchina, è più evidente. La macchina impara, quindi non c'è solo una programmazione e una prima costruzione statistica che poi si blocca lì, ma è un continuo evolversi, un ricevere stimoli dall'ambiente e cambiare. In questo senso si dice che la macchina apprende. Come viene stabilito il rinforzo? Ci sono modalità positive o negative di attribuire il rinforzo. Vi faccio un esempio che potete capire molto bene. Le famose automobili che si guidano da sole. Io vivo a Tallinn e nel parco di Tallinn, a lungo, l'Università Tecnica di Tallinn ha sperimentato queste curiosissime macchine che portavano in giro i turisti. Allora, l'automobile che guida da sola ha un meccanismo di rinforzo, ad esempio, molto semplice. Laddove in una situazione inattesa non ha fatto incidenti, riceverà dei punteggi positivi il proprio modello. Se invece in una situazione inattesa ha dovuto fermarsi, essere azionata da un essere umano, ha fatto un incidente, ci sarà un rinforzo di tipo negativo. Il modello verrà quindi ripensato. Questo fa sì che in futuro diminuisca la possibilità di incidenti e di contrattempi da parte della macchina. Ed eccoci infine alle meraviglie sotto gli occhi di tutti. Sono abbastanza fiero di essere riuscito fino a questo punto del quarto episodio, volutamente, a non nominare GPT-3 e tutto ciò che è sotto gli occhi di tutti in questi giorni, perché partire da quello rischia di essere una errata comprensione di che cosa in maniera consolidata l'intelligenza artificiale è oggi. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, è quel tipo di intelligenza artificiale che viene normalmente definito come una rete neurale artificiale. Che cosa sono le reti neurali artificiali, che sono la frontiera più avanzata di questo campo di studi e di tecniche? Le reti neurali artificiali sono algoritmi basati sulla struttura e le funzioni delle reti neurali biologiche, cioè dei cervelli degli animali. Attenzione, algoritmi basati su queste reti non sono una ricostruzione sintetica, no? Come si fa un tessuto sintetico del cervello. Si cerca di riprodurre le logiche delle reti neurali, che ovviamente sono comprese a oggi fino a un certo livello. E queste reti neurali possono essere applicate all'apprendimento supervisionato, non supervisionato o per rinforzo. Quindi non è che siano una forma a parte di apprendimento automatico, ma sono una, diciamo, una struttura di base a cui vengono applicate le stesse logiche che da anni vengono applicate anche senza reti neurali. Cerchiamo di entrare più nel dettaglio. Il nostro cervello si compone all'incirca di 100 miliardi di neuroni di cellule cerebrali. Ogni neurone è connesso ad altre migliaia di neuroni. Questo significa milioni di collegamenti. Quando vi dicevo che si cerca di riprodurre i meccanismi che avvengono nelle reti neurali, ce ne sono almeno due che hanno, come dire, sono stati studiati e che si ritiene funzionino in un certo modo. Si pensa, ad esempio, che la memoria emerga da combinazioni complesse di queste connessioni lungo il cervello. Un elemento di memoria è una serie di collegamenti attraverso i neuroni. Mentre l'apprendimento coinvolgerebbe il rafforzamento di tali connessioni, che possono avere un'intensità più o meno forte. Una rete neurale artificiale si compone perciò di vari tipi di strati. Uno strato d'ingresso che riceve stimoli dall'esterno, sotto forma di milioni di punti dati, come ad esempio esaminando i pixel di un'immagine, uno intermedio che esegue la computazione, i calcoli, l'analisi statistica, e uno di uscita che fornisce il risultato. Con un processo complicato e per certi versi anche molto oscuro, fra l'altro va detto, le grandi società che hanno investito miliardi nel realizzare le prime reti serie di reti neurali non rivelano i loro segreti. Quindi con questo processo complicato, durante il processo di apprendimento per rinforzo della macchina, il peso relativo delle varie connessioni viene regolato e quindi gli output della macchina possono fornire nuovi stimoli in entrata. E il ciclo si ripete. Quindi c'è un apprendimento per rinforzo con meccanismi assai complessi che consente alla macchina, fra virgolette, di imparare e di progredire sempre di più. Siamo dunque arrivati all'intelligenza vera, ovvero sia almeno umana e forse un giorno addirittura superiore a quella umana. Non so se sia questo il modo giusto di porsi la domanda. Quello che è sicuro è che per alcuni versi siamo vicini a una resa dei conti. Nel momento in cui infatti la complessità di una rete neurale sarà pari a quella di un cervello, ne vedremo delle belle. Cosa sto dicendo? Che nel momento in cui la quantità di cellule della rete sarà paragonabile alla quantità dei neuroni, la quantità di collegamenti sarà paragonabile a quella presente nei cervelli umani, vedremo le differenze tra le due intelligenze. Differenze che, come vi ho anticipato, continueranno a esserci per un motivo di fondo. Non si tratta di un tentativo di ricostruire sinteticamente il cervello umano, ma di indovinare dei processi e dei meccanismi e riprodurli in una macchina. Per ora, va detto, l'apprendimento delle macchine, il machine learning, è sostanzialmente statistica, ovvero sia è una ricezione di dati, una analisi dei dati alla ricerca di modelli e un'applicazione di modelli per prevedere il futuro. La domanda che ci si può porre è: ma anche noi esseri umani in fondo siamo così? La nostra intelligenza è questo, la nostra capacità di risolvere problemi e creare cose è questa, o è qualcosa di più? Personalmente sono convinto che sia molto di più. Soprattutto però ci sono non pochi problemi etici che affronteremo già nella prossima puntata. Arrivederci alla prossima settimana.